La Passione di Gesù Cristo, del padre Gaetano da Bergamo. Tutti i grandi contemplativi, nel corso dei secoli, hanno sempre raccomandato a chi voleva elevarsi spiritualmente di prediligere la meditazione sulla Passione di Gesù Cristo, così carica di divini ammaestramenti e di profondi stimoli alla conversione per il raggiungimento della vita divina. Tutti i più grandi santi hanno rivolto a Gesù crocifisso il loro amore e lunghe ore di contemplazione. San Francesco d'Assisi, come riportano gli storici, con il lungo meditare e piangere sulla Passione di Gesù, ebbe una forte infiammazione agli occhi, tanto da perdere del tutto la vista. Per molti santi il crocifisso non fu solo oggetto d'amore e fonte di sapienza, ma, come dice San Paolo, potenza di Dio. L'Apostolo, infatti, quando arrivò a Corinto, così si rivolse a chi l'ascoltava. Quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Prima Corinzi 2,1-2. San Bonaventura, interrogato dall'amico San Tommaso d'Aquino da quali libri attingesse tanta sapienza, rispose additando il crocifisso. Se il cristiano medita con fede e con amore la Passione di Gesù Cristo, questa diventa cattedra di sapienza, pietra di paragone del comportamento umano. In essa vi è la pratica di tutte le virtù cristiane e la più alta guida di vita spirituale, il più efficace esempio ed il più forte incitamento alla propria santificazione. Se fossimo come la Maddalena, come San Giovanni, il discepolo prediletto, e le pie donne, pieni di spirito d'amore, di compassione e pronti ad imitare Gesù nella via dolorosa del Calvario, comprenderemmo con chiarezza che solo questa è la via che ci può condurre alla risurrezione e alla beata ascensione al cielo, dove Gesù ha preparato un regno di gloria eterna. Solo dopo aver deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci intralcia, Ebrei 12,1, mortificando le nostre passioni e portando cristianamente la croce che il Signore ci avrà dato ogni giorno, potremo dire di averlo seguito fino in cima al Calvario, e con San Paolo potremo anche dire: se ora soffriamo con Cristo saremo anche glorificati. Romani 8,17. Se durante questa ascesa al Calvario, meditando la Passione di Gesù, scandita lungo i giorni dell'anno, troveremo riflessi noi stessi nei vari protagonisti della vicenda storica della Passione e morte di Gesù, non avremo reso vano lo sforzo dell'autore, che ci guida nella meditazione del sacrificio del Salvatore. Siamo tutti noi, e non solo gli ebrei, il Sinedrio, Pilato e Giuda stesso, realmente la causa e lo strumento delle sofferenze del Divino Redentore. Non possiamo quindi con tanta facilità attribuire la responsabilità all'insieme degli ebrei di Gerusalemme e dei loro capi. Molto bene la Chiesa ha dichiarato: quanto è stato commesso durante la Passione non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né agli ebrei del nostro tempo. Concilio Ecumenico Vaticano II, Nostra Aetate 4. È chiaro che più gravemente colpevoli sono coloro che più spesso ricadono nel peccato. Se infatti le nostre colpe hanno tratto Cristo al supplizio della croce, coloro che si immergono nell'iniquità crocifiggono nuovamente, per quanto sta in loro, il Figlio di Dio, e lo scherniscono con un delitto ben più grave in loro che non negli ebrei. Questi infatti, afferma San Paolo, non avrebbero crocifisso Gesù se lo avessero conosciuto come re divino. Noi cristiani invece, pur confessando di conoscerlo, di fatto lo rinneghiamo con le nostre opere e leviamo contro di lui le nostre mani violente e peccatrici. San Francesco diceva: «Neppure i demoni lo crocifissero, ma sei stato tu con essi a farlo e ancora lo crocifiggi quando ti diletti nei vizi e nei peccati». Adoro, Signore, la tua infinita maestà, davanti alla quale mi trovo. Io umilmente ti domando la grazia di trarre frutto dalla meditazione che sto per fare, ad onore e gloria tua e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate ed intercedete per me. Gesù predice la sua passione. Più volte Gesù predice agli apostoli la sua amara passione. Ne parla dopo che Pietro l'ha dichiarato figlio di Dio e lo fa per sollecitare tutti ad imitarlo nel portare pazientemente la croce, poiché non potrà godere con lui nella gloria chi ora non vuole patire con lui sulla terra. Ma Pietro, forse per il suo tenero amore, gli si oppone, affermando che una passione così infamante non si addice al Figlio di Dio. Ritornando dalla Galilea a Gerusalemme, Gesù parla un'altra volta agli apostoli della sua passione e mostra loro le pene disonoranti che dovrà soffrire, affinché imparino dalle umiliazioni di un Dio a domare l'orgoglio. Che succede invece? Giacomo e Giovanni si lasciano prendere dall'ambizione di emergere, per cui è necessario che il Salvatore li riprenda e facendo loro comprendere che il suo regno è destinato solo agli umili. Lo stesso succede anche a noi. Ma se gli apostoli potevano essere scusati per non aver ancora compreso il mistero della croce, noi non abbiamo scuse se non otteniamo alcun vantaggio dalla meditazione della passione. Anch'io mi ripropongo di mortificarmi e di umiliarmi, ma poi spesso, a causa del mio amor proprio o per l'azione del demonio, mi ribello sia alla mortificazione che all'umiltà. Ogni momento della passione di Gesù dice al mio cuore di imparare da Lui ad essere umile. Invece, troppo spesso sono orgoglioso e pieno di vanità, di pretese e di puntiglie. Mio Redentore, riempimi del tuo spirito affinché io superi e vinca l'avversione che provo per la sofferenza. Io conosco bene il mio dovere di rinnegare le inclinazioni troppo umane, ma d'altra parte mi sento debole e meschino. Per un non nulla non voglio saperne più di eseguire ciò che tu mi ispiri. Quanto è grande la mia superbia, nonostante gli insegnamenti e gli stimoli a praticare l'umiltà che mi vengono dalla tua santa passione. Gesù, maestro della vera pazienza e della vera umiltà, ti prego di concedermi queste due virtù, ora che ti sei degnato di insegnarmele, e non permettere che per me rimanga infruttuosa la tua passione. Imprimerò nel mio cuore questa massima: senza umiltà e senza pazienza non mi salverò. Sarò paziente se sarò umile, e sarò umile se rientrerò continuamente in me stesso per conoscere bene le mie miserie. Mentre la folla è ancora in preda allo stupore per i miracoli che ha visto, Gesù parla un'altra volta della sua passione agli apostoli, dicendo: «Tenete bene a mente queste parole. Fra breve io sarò dato in mano ai miei nemici». Egli li preavvisa per far loro comprendere che ciò avverrà non suo malgrado, ma per sua volontà, perché si ricordino, allorché lo vedranno morire in croce, che egli è l'uomo Dio. Il Salvatore non potrebbe parlare più chiaramente per imprimere nel loro animo il grande mistero. Ciò nonostante essi, ciechi ed insensati, non comprendono ciò che egli vuol dire. Gesù torna a parlare della sua passione, dicendo loro apertamente che sarà tradito, schernito, flagellato, sputacchiato ed ucciso, come è stato predetto nella Sacra Scrittura. Ma essi non comprendono ancora nulla, perché danno alle parole di Gesù un valore simbolico e non le applicano alla sua passione ormai imminente. Ed intanto, invece di esercitarsi nell'umiltà, tanto raccomandata dal Divino Maestro, discutono continuamente sul primato degli uni sugli altri. Non investighiamo su come ciò sia accaduto agli apostoli, ma riflettiamo su noi stessi. Non sono forse anch'io, come loro, un ottuso che non capisce nulla? Inoltre, non provo alcuna emozione nel pensare a chi è colui che patisce, per chi patisce e perché lo faccia, come se in me fosse completamente morta la fede. E chissà che questa mia mente ottusa e questo cuore arido non siano l'effetto di quel tremendo castigo minacciato ai sapienti di questo mondo, che saranno, per i misteri del Salvatore, privati dell'intelligenza. Mio Dio, questo io lo temo molto, e giustamente a causa dei miei molti peccati. Ma imploro misericordia da te, luce delle anime, e ti supplico di rischiarare le mie tenebre. Riconosco di essere totalmente indegno della tua luce, ma prometto di non farne cattivo uso per l'avvenire e di servirmene fedelmente per la tua gloria. Illumina la mia mente, infiamma il mio cuore, dammi il dono dell'intelletto e della pietà per soffermarmi nei misteri dolorosi con attenzione e devozione, affinché possa provare per essi compassione e dolore. Che meditazione sarebbe la mia se dopo di essa scoprissi in me tante passioni ancora forti? Gesù mio, per la tua infinita bontà e misericordia, aiutami con la tua grazia. Al principio e alla fine di ogni meditazione mi raccomanderò alla Santissima Vergine e mi umilierò spesso, dichiarandomi indegno, ben sapendo che Dio concede solo agli umili il dono dell'intelletto. Congiura dei Giudei contro Gesù. Dopo che Gesù aveva risuscitato Lazzaro e dopo che si era diffusa la notizia di questo strepitoso miracolo, ultimo in ordine di tempo, visto il significato particolare che rivestiva, molti giudei si convertirono, riconoscendolo vero figlio di Dio. Alcuni invece andarono ad informare i farisei della grande gloria conquistata da Gesù presso il popolo. Allora, Costoro si riunirono in gran fretta nella casa di Caifa con i capi della sinagoga per congiurare contro di lui. Già altre volte avevano cercato di ucciderlo, ma in questa occasione avrebbero preso la soluzione definitiva. È impossibile negare o nascondere la verità del miracolo, ma mentre ciò dovrebbe spingere quegli empi a venerare e ad ammirare ancora di più Gesù, è invece occasione di inasprimento, visto che fa aumentare il loro implacabile odio contro di lui. A quali azioni mostruose può portare una cattiva inclinazione? E questo è un punto su cui devo riflettere quando medito la passione di Gesù. Essa, secondo il giudizio del mondo, fu causata dalla cieca avversione dei capi dell'ebraismo, ma secondo il giudizio di Dio, dai miei peccati. E da dove nasce ogni mio peccato se non dal mio disordine interiore e specialmente da quella passione che è dominante su tutte le altre? Le vite dei santi ci insegnano che essi sono divenuti tali per aver mortificato le loro passioni. Ma tutti i veri cristiani si sono sempre serviti di queste per guadagnare il paradiso. Invece io, peggiore dei giudei, troppe volte me ne sono servito per congiurare contro di te, mio Dio. Tu hai destato nella mia natura gli istinti affinché mi servissi di essi per esercitarmi nella virtù, mentre io ne faccio uno stimolo e uno strumento di vizio. Nel mio cuore, come nella casa di Caifa, io chiamo a raccolta di quando in quando queste passioni, le quali poi provocano offese mortali contro di te. Vorrei tanto, però, trovare qualche rimedio o qualche via d'uscita. Soltanto tu, mio Dio, puoi aiutarmi in questo. Umilmente, quindi, ti supplico di concedermi la grazia di approfittare della passione di Gesù per frenare i miei istinti e tenerli sempre sottomessi alla ragione e alla fede, secondo i tuoi comandamenti. Mi sento tanto fragile e incline al vizio, ma la tua sapienza, la tua misericordia e la tua grazia sono ben più potenti ad aiutarmi e a confermarmi nel bene di quanto non lo sia io a precipitare nel male. Io temo più di tutto la mia superbia, poiché non la conosco a fondo, ma contro di essa, che è la radice di tutti i vizi, dammi luce e forza tu, che sei maestro d'umiltà e guida degli umili. Appunto perché non conosco la mia superbia, devo impegnarmi a cercarla in me. Terrò sempre presenti i pensieri, i desideri, le intenzioni, le parole e le opere che giudico più virtuose. La passione predominante che spinge sacerdoti e farisei ad infierire contro Gesù è l'invidia. Essi vedono che la gente ammira i suoi prodigi e che ne è entusiasta. Sono gelosi della sua popolarità e, temendo di perdere la stima e l'affetto del popolo, oltre alle grandi entrate che ne ricavano, per pura invidia, alimentata dall'avidità e dall'ambizione, decidono concordemente di togliere dal mondo il più santo fra gli uomini. Quanto male e quanta rovina semina l'invidia tra le anime. Non ne sono immuni neanche le persone spirituali, e per quanto si parli contro di essa, tuttavia non vi si pone rimedio, perché generalmente la si ritiene una colpa non grave e quindi non è né considerata né temuta. Eppure da essa deriva, senza che ce ne accorgiamo, la nostra eterna rovina. Esaminiamo i segreti profondi della nostra coscienza e forse vi troveremo nascosta questa subdola passione che, come una lenta febbre, ci infiacchisce e ci consuma. A me piace essere stimato, perciò provo dispiacere quando mi accorgo che qualcuno è più considerato, più lodato e più amato di me. La carità esige che io mi rallegri per il bene del mio prossimo, come di un bene mio. Ed ogni sentimento che si oppone a questa carità è un vero atto di invidia. Ora, stando così le cose, come ti trovi tu, anima mia, davanti agli occhi di Dio? Mio Dio, sono molto preoccupato per la cattiveria del mio cuore. Spesse volte mi rattristo per il bene altrui e mi illudo che la mia tristezza sia effetto di zelo. Ma chi mi assicura che non sia invece un atto di invidia, tanto più sottile quanto più nascosta? Con i tuoi occhi luminosi che penetrano gli abissi profondi del cuore, tu vedi, o Signore, questo mio colpevole impulso. Eppure io non ci faccio caso, non me ne accuso, né mi impegno a reprimerlo. Con l'esercizio della carità, rallegrandomi del bene altrui, potrei essere santo. Invece, con l'invidia mi angustio, mi rammarico, e imitando i giudei precipito di peccato in peccato. Mio Dio, che nella tua sacra scrittura mi insegni che l'invidia è un vizio proprio del diavolo, che odia e perseguita l'uomo solo a causa del bene che tu gli fai. Aiutami a conoscere e a detestare sempre di più questo pessimo vizio. Nel mio esame di coscienza rifletterò sull'invidia. Trovandomi colpevole, me ne accuserò e mi pentirò, proponendo di resistere fin dal suo primo impulso. In questa assemblea di pontefici e farisei vengono portati contro Gesù come capi d'accusa i suoi miracoli e si dice: come possiamo sopportare ancora quest'uomo che opera meraviglie superiori ad ogni potere umano? Vengono ricordati i ciechi che hanno riacquistato la vista, gli infermi guariti, i morti risuscitati e tanti altri prodigi compiuti a beneficio del popolo. E invece di sentirsi obbligati da tutto ciò a riconoscere in Gesù il Messia annunciato dai profeti, i convenuti decidono che bisogna farlo morire. È mai possibile che per condannare a morte qualcuno si debba fare il processo alle sue opere buone? Così si fa purtroppo con Gesù, che è giudicato colpevole per aver fatto del bene e compiuto miracoli. I giudei pregavano e desideravano ardentemente che venisse il Messia. Ora che è venuto e si è fatto conoscere con tutti i segni predetti dai profeti, lo rifiutano con risolutezza. Furiosi e frenetici congiurano per toglierlo dal mondo. Il mio comportamento è simile a loro. Desidero, e lo chiedo nella preghiera, di avere l'umiltà, la carità, la pazienza e tutte le virtù necessarie per salvarmi. E quando Dio, per sua bontà, mi manda le occasioni, le ispirazioni e gli aiuti per esercitarmi in esse, non faccio altro che rifiutare l'occasione, resistere all'ispirazione e disprezzare l'aiuto divino. Sono quindi simile in tutto a quei giudei biasimati da Dio che sono ingrati e che, anzi, si ribellano ai suoi benefici. Come costoro che volevano un Messia che venisse a salvarli senza pregiudicare i loro interessi terreni e le loro passioni, così anch'io vorrei le virtù che mi occorrono per salvarmi, ma senza rinnegare il mio piacere e le mie inclinazioni viziose. Mio Dio, cosa dirai di me nel vedermi farneticare come i giudei e pretendere un Salvatore che mi salvi a modo mio, che mi conceda le virtù senza che io abbandoni i miei vizi, che mi dia il regno dei cieli senza che io mi faccia violenza per liberare il mio cuore dalle passioni e dal mondo. Dio mio, fa che io conosca la tua misericordia, le tue grazie e anche la mia malizia, che tu invece conosci perfettamente. Voglio vederla bene per allontanarla e correggermi con tutte le mie forze, a dispetto delle difficoltà e del rifiuto dei sensi. Sei tu, Signore, che mi consigli e mi stimoli a farti questa preghiera. Perciò ti supplico, esaudisci chi ti prega nel tuo nome e con la tua approvazione. Questa è la mia umile ed ardente preghiera, che io non abusi per rovinarmi delle grazie e dei mezzi che tu mi concedi invece per salvarmi. È impossibile che mi salvi in una maniera diversa da quella che mi è stata insegnata dal Salvatore, che mi indica di seguirlo con risolutezza, sia nella sua dottrina che nei suoi esempi. O Gesù, così disprezzato dai giudei, concedimi di amarti, adorarti ed imitarti. Nel tribunale divino, per giustificarmi, non potrò dire di non aver praticata la virtù perché mi è mancata la grazia. Mi accuseranno la mia pigrizia e la mia infedeltà. Per evitare la condanna, mi imporrò di corrispondere alla grazia con prontezza e fervore.